Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Venerdì 29 marzo e come ogni venerdì su Radio Popolare è uscita di sicurezza. Trasmissione che parla di salute e sicurezza sui posti di lavoro in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Io sono Luca Parena e qui accanto a me Stefano Ruberto. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Luca.
Questa mattina abbiamo qui con noi un ospite speciale, giusto Stefano?
Sì, questa mattina sì, abbiamo un operaio edile, un lavoratore di quelli che vediamo nei cantieri, nei tanti cantieri della città, che costruiscono quei reticolati di ferro, no? Che servono poi per tirare su i palazzi, metropolitane, insomma tutto quello che si può edificare, e lui è Salà. Buongiorno Salà.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno Salà.
Buongiorno.
Da dove partiamo, Salà? Partiamo da... quando è che è stata la tua prima volta in cantiere? In Italia.
In cantiere qua nell'anno 2000.
Nel 2000. Ed era un cantiere grande, piccolo, com'era? Un cantiere per fare...
Sempre cantieri grandi.
E hai sempre fatto il carpentiere?
Sì, il carpentiere, sì.
Ma prova a spiegare te, a raccontare te qual è la giornata del carpentiere, cioè a che ora parte?
Partiamo alle 6 e mezza, cominciamo a lavorare. Finiamo alle 5.
Alle 5, perché adesso... come dire, vuoi come dire, dare la rappresentazione di, che è tutto in regola, ma
sì,
altrimenti diciamo le cose come stanno, Salà. A che ora finisci?
Quando la giornata è corta facciamo fino alle 5, quando è lunga facciamo un'ora o due di più, di straordinari.
Ok.
Che cosa vuol dire quando la giornata è lunga?
Il lungo vuol dire che all'estate, magari dopo aprile, comincia la giornata un più lunga, più veloce, capito? Non come l'inverno sarà un po' buio presto, eccetera, eccetera.
Facciamo un passo indietro. Nella tua esperienza, Salà, come sei stato assunto? Cioè, avevi l'opportunità, hai avuto l'opportunità di parlare con un datore di lavoro? O come spesso sentiamo avviene magari con WhatsApp?
Ma sempre tramite persone, siccome quando sei nel mestiere tramite conoscenze, poi ti conoscono che stai bravo, che fai lavori, tanta richiesta su questo mansione.
Quindi ti sei trovato sempre con rapporti di lavoro in regola?
Sì, sempre in regola, sì.
Ecco, ma a volte succede che un rapporto di lavoro in regola poi magari ha delle situazioni di orari fuori, diciamo, dall'ordinario, dalle 8 ore classiche, che vengono riconosciute come sempre
come straordinarie, però lavorare fino a 11 ore abbiamo fatto, per una giornata avevo fatto fino a 11 ore di lavoro, però è sempre in regola, magari ti mettono un po' di straordinari.
E cioè, quindi praticamente tu dici, ho avuto dei rapporti di lavoro con 11 ore di lavoro, e però avevamo la busta paga, giusto? È corretto?
Sì.
Esatto.
Sì.
C'erano qualche ora di straordinario e poi, diciamo, parte di quelle altre ore com'erano?
Sempre straordinarie, ore lavorative e ore straordinarie, sempre, sempre pagate lo stesso.
Ma erano sempre in regola o fuori busta?
Fuori busta.
Ok, fuori busta, e lì come avveniva? Quindi, cioè, praticamente per farlo capire a chi ci ascolta, tu hai un rapporto di lavoro con il contratto, quindi in regola, il contratto collettivo degli edili, con la tua paga... Le ore di straordinarie, alcune segnate, altre, la gran parte, diciamo, di quelle straordinarie fuori busta, giusto?
Fuori busta, sì.
E quindi venivano pagate in contanti, cioè con...
In contanti, sì, in contanti.
Ma chi è che le portava? Cioè, c'è una persona che ha quell'incarico lì, di portare i soldi.
Sì, certo che te la porta, è sempre una persona.
E a volte è una persona della stessa azienda.
Ah, sì. Per forza, che te la porta.
Esatto, cioè tu dici, non è che può essere uno esterno.
Appunto, no.
Ma è in questo senso, cioè, secondo te, nella tua esperienza, quella persona lì è un po' il caporale, quindi?
Sempre sarà il caporale, sì.
E quindi qualcosa gli rimane attaccato a lui?
Certo.
Questa è una cosa che vediamo succedere quanto spesso rispetto alle testimonianze raccogliere,
sì.
Stefano.
Sì, ma nell'edilizia è sempre così, può dare suoi tutti così, ti mettono, lavori di più ore, però non mettono nella vostra paga tutti, sì.
Ti lasciano fuori sempre una parte, però...
Sempre qualcosa, sì.
Ma quella parte lì a volte è importante, cioè non è che stiamo parlando di 100 euro.
No, sì, ore.
Ore, quindi al mese siamo intorno a...
A 100 ore.
100 ore, no, ma per far capire in euro.
In euro saranno 800, 1000 euro.
Quindi, Luca, per una dimensione di uno stipendio di un lavoratore edile, Salà, correggimi se sbaglio, siamo... La busta paga, diciamo, siamo sui 2000 euro netti,
sì,
giusto? Al mese.
Sì.
Lui, Salà, ci sta raccontando di una situazione in cui hai altri 800-1000 euro.
Che vengono invece dati così completamente fuori busta paga.
Sì.
Chiaramente, Salà, stiamo parlando di squadre di lavoratori che mediamente, per la carpenteria, cioè che è la fase, diciamo, iniziale, no? Per far capire che ci ascolta, è la fase appunto di costruzione iniziale, no? Per far capire un po' quello che è successo a Firenze, ecco, giusto?
Sono quei
lavoratori lì che hanno perso la vita a Firenze.
Sì, mi dispiace per loro, sicuramente, siamo stati male.
Esatto, è una notizia che è arrivata in tutti i luoghi, in tutti i contesti.
Sì.
Però ecco, appunto, quei lavoratori lì, insomma, è molto frequente, come ci sta raccontando Salà, che 2000 euro in busta paga, no?
Sì,
e poi
sì,
hai una quantità anche importante fuori busta,
sì,
800-1000 euro
sì,
al mese per una squadra che mediamente è fatta di 10-12 persone.
Sì.
Ecco, facci il conto, Luca, di cosa vuol dire in termini di soldi, di tasse non pagate, di contributi non pagati.
Salà, adesso noi facevamo appunto questo riferimento a quello che è successo a febbraio a Firenze. Tu, lavorando nei cantieri, vedi delle volte i lavoratori, le persone che sono lì, correre dei grossi rischi per fare il loro lavoro alla fine?
Sì. Nei cantieri ci sono sempre, ogni giorno ci sono grossi rischi. C'è sempre il rischio di cadere, di scivolare, di cadere qualche pannello, qualcosa, un ribaltamento di un autogru, qualcosa. C'è sempre stato il rischio.
Nella tua esperienza, Salà, qualche infortunio di qualche tuo collega ti è capitato?
Sì, anche a morti. Eravamo a Milano, nel metro blu è morto uno dei nostri colleghi.
Certo. Sì, è successo appunto all'inizio del 2020, era una persona che stava appunto, una persona esperta di Metro Blu e che stava segnando, diciamo, nello scavo di un cunicolo, stava in quella fase semplicemente segnalando per poi andare a rompere quella parete e un blocco di una volta del cunicolo è rimbalzata e l'ha investito e purtroppo il lavoratore Raffaele Ielpo è morto. Ma ecco, qualche episodio invece nella tua vita, magari, o anche di altre persone che hai potuto conoscere o sentire, dicevi appunto ribaltamento di gru, ribaltamento di materiali che in qualche modo hai potuto conoscere come realtà e come esperienze, ti sono capitate?
Ogni giorno si capitano delle cose, però niente di grave rispetto a quello che è successo, però bisogna stare sempre attento, il rischio c'è sempre ogni giorno.
Certo, ma ecco, da un punto di vista della sicurezza nel tuo lavoro c'è anche a volte di come dire, lavoratori, di tuoi colleghi che a volte li vedi un po', come dire, sfidare un po' il pericolo. Voi spesso vi dovete anche muovere in altezze importanti, no?
Sì, sì.
E ci sono sempre i dispositivi di protezione, che le cinture di imbragaggio.
A volte ci sono, a volte no. A volte ci sono, lavoriamo in sicurezza, a volte no. A volte no, non lavoriamo neanche in sicurezza.
Cioè non ci sono le condizioni, nel senso che è l'azienda, il capo, che non vi mette nelle condizioni di lavorare in sicurezza?
Certo, si costringono loro da non lavorare in sicurezza, perché noi come operai, nessuno vuole farci del male.
E in che modo dici che costringono a lavorare non in sicurezza?
Certo, ti spingono a far metri, ti devi fare il metro, che devi far guadagnare la tua giornata e 10 di risuoi. O se no non sei buono, fanno di tutti per lasciarti a casa.
Cioè, tu dicevi la tua giornata vale 10 delle giornate del capo, giusto?
Certo.
È questo che stavi dicendo.
Per dire, capito?
Ma un esempio...
Guadagnare, se non lo fai guadagnare, non è che si pretendi di poco, ma lui, se una persona magari vuole pagare 3 persone, capito? Guadagni di una persona. Quindi ti fa correre, ti fa... per sbadilare, per starci, non ci stanno dentro più per forza, ma certo, ci fanno ammazzare l'operaio per andarci avanti loro.
Appunto, tu dicevi, non
io ho vissuto delle giornate,
sì.
Magari inizi dal mattino, ti fa un mazzo così, poi arriva nel pomeriggio, ti trova magari quel secondo che sei andato a lavare la faccia, che sei sudato, sei andato a bere, come fosse non sei fatto niente tutta la giornata, perché non guardano cosa hai fatto dal mattino fino all'ora che è arrivato, lo guardano dove ti ha trovato, come ti ha trovato.
Ma ecco, un tema invece che Salà, che magari senti molto, almeno si parla molto del subappalto, cioè
bravo,
ecco, ma questa cosa qui,
questa è l'altra cosa, perché magari sono operai, c'è una coda dietro che deve guadagnare uno l'altro, tu per farci guadagnare tutte queste persone non puoi lavorare normale, ti devi fare un mazzo, devi fare più ore, devi correre mattina e sera, perché sei solo un'azienda, per dire, il lavoro da 100.000 euro ci sta dentro, ma se stanno in 10, poi alla fine le vanno a prendere 20.000 euro a persona, per dire. Quindi ti devi sbadilare per portarci la tua giornata e le loro giornate.
Tu hai lavorato anche in un'azienda in subappalto, Salà?
Certo.
E non so, ti ricordi ad esempio di cosa ti è toccato a fare quando ti sei trovato a lavorare in quelle condizioni lì?
Tante volte ho lavorato anche quando eravamo in Colombia, per dire. Se io lavoro con un'azienda, se sono in economia, il primo capo che non ti parla, che redi tutto, non ti dici mai dai o non dai. Se ti sposti da un cantiere all'altro, magari ti dà la battuta, ti dici l'America è finita, per dirti, capito? Quindi ti fa capire che devi correre, capito?
Ma ecco, per far capire a chi ci ascolta, lavorare in economia cosa vuol dire?
In economia, come io fosse lavoro con te che mi paghi te, ma se me presti all'altra ditta, capito? Sì. Non a me, ti danno un tot all'ora che guadagni su di me, a me sono d'accordo con te un tot, ma con gli altri tu sei un altro d'accordo.
Proviamo a spiegarla meglio, cioè tu lavori per me, la ditta,
sì.
Stefano. Ok,
sì.
Ma l'accordo
tu mi mandi da Giovanni.
Bene, l'accordo tra me, Stefano, e te, Salà, è...
tra me e te mi dai 10 euro all'ora, però tu prendi da Giovanni 50 euro all'ora, quello che è.
Ok.
Quindi o io lavoro o non lavoro, tu sei pagato lo stesso, le mie 10 ore che faccio lì ce l'hai lo stesso. Hai capito?
Certo.
Però se sono metri, si deve correre per far metri.
Eh sì, perché il risultato finale da consegnare a Giovanni è quel numero di metri, quella parete lì, quel
sì,
palazzo,
sì,
capito?
Sì.
Ma allora, ecco appunto, questo era un tema. Il subappalto, giustamente tu dicevi, è la quotidianità oggi, no?
Il subappalto, magari un lavoro parti da 100.000 euro e sono in 10 persone. L'ultima persona con cui lavoro io, per dirgli, le tocca 20.000 euro.
Certo.
Per quel 20.000 euro magari lui ha due mesi o tre mesi di lavoro, per dire, di contratto. Sì. Lui se ha due mesi, però mesi li deve finire, se no non ci sta dentro, perché a volte anche quelli che prendono sopravvalto sono costretti a passare il prezzo. Per starci dentro ti deve far lavorare il doppio di quello che devi fare.
Quindi alla fine, Salah, cioè in questa catena
anche, lì ci sono anche i rischi.
Esatto.
Non è, ti costringono da non lavorare in regola, capito? Magari tu devi fare un punteggio, stai un'ora a farlo, due ore, quell'ora lì che ti vedi a fare il punteggio, magari quell'ora dici io me lo faccio fare un metro di lavoro invece di stare a fare il punteggio.
E quindi appunto vedi, in questa dinamica tu hai una serie di imprese e l'ultima è quella che va a spremere di più.
Tutte queste serie delle imprese devono guadagnare sull'operaio.
Certo, quindi chi sfrutta è sempre, diciamo, sull'operaio che deve fare metri, deve fare ore, certo. Con magari il ponteggio magari non ha tutti gli elementi e quindi ti devi un po' improvvisare.
Se li deve stare là, magari ti deve mettere una giornata a metterlo a posto per lavorarci in sicurezza, ti dicono di no. Ma che te l'ha fatto fare? Ma perché non riesci ad arrivare là? Io a tua età arrivo a arrabbicavo. Comunque hanno sempre la via di uscita.
Certo.
Ma rispetto a questo, Salah, volevo chiederti, in cantiere esistono, diciamo, delle regole non scritte, cioè nel senso qualcuno che a un certo punto dice se succede questa cosa qui fate così e non dite niente a nessuno?
E quelle là le prime cose che sono. Allora ti dico proprio l'ultima parola. Se dobbiamo noi come operai, se dobbiamo lavorare in regola come dice la legge, non lavoriamo nessuna parte.
Perché dici questo?
Nessuno ti fa lavorare.
Cioè tu dici, se io rivendico i miei diritti, oggi praticamente non riuscirai mai a lavorare.
No, non ti fanno lavorare.
E quindi io che cosa tocca ad accettare?
Sono da 23 anni che sono qua in Italia. Se tu vai a lavorare come dice la legge, non lavori.
E questo è importante, questo è,
nessuno ti fa lavorare.
È un racconto importante secondo me, perché viene proprio da...
Perché ho avuto una collega, è sempre un mio paesano, e lui è proprio di uno che voleva lavorare come dice la legge. L'hanno fatto il contratto fisso e hanno fatto di tutto per mandarlo via. Le facevano stufare, le facevano fare lavori che non esistono, e sempre lo offendono, hanno fatto di tutto per mandar via e l'hanno mandato via.
Cioè ci sono poi dinamiche di questo tipo per cui se uno chiede che vengano rispettate le regole gli rendono la vita impossibile.
Sono il primo io che ho rifiutato a far, perché dovevo andare per i miei paesi, mi hanno detto di no, che non dovevo andare, quanto dovevo andare mi hanno detto no, non ti toccano di qua di là. E mi sono messo anche io, ho detto da oggi non faccio più straordinario. La risposta mi hanno detto: se non lo vuoi fare, vai a fare dimissioni. Quindi, non puoi lavorare 8 che gli altri fanno 10.
E tu quella volta lì che cosa hai fatto?
Sono continuato ad andare avanti al lavoro.
Eh sì, perché poi il ricatto è proprio perché si ha bisogno tutti di avere uno stipendio, certo, a fine mese. Ma ecco una cosa, Salah, tu dicevi il tuo paese, quindi hai una storia di lavoratore migrante, da che paese esattamente?
Sono dal Marocco.
Marocco, ok. Ma in questa dinamica, sicuramente tu adesso hai permesso di soggiorno, la carta di soggiorno?
Carta di soggiorno.
La carta di soggiorno, quindi conquistata dopo lungo
dopo
tempo.
Dopo 23 anni, no? Si diceva.
Sì.
Esatto, ma... conoscenti, parenti, amici, eccetera, in questa dinamica di decreto flussi, sai appunto anche te, sicuramente sei più esperto di me e di Luca,
sì,
sul decreto flussi, cosa succede? Cioè i lavoratori, anche i tuoi colleghi magari, pur di lavorare e pur di avere la possibilità di venire a lavorare qui, cosa devono accettare?
Devono pagare,
cioè quelli che gli offrono, diciamo, l'opportunità di avere il contratto.
Di avere il contratto, ma non è un contratto per lavoro, le fanno giusto per prenderci i soldi e gli interessi per tutti i entrambi, per i due. Uno che vuole venire in Italia, che vuole avere i documenti, e l'altro vuole i soldi.
Certo, ma di che cifre parliamo?
Da 5 a 10.
Da 5 a 10 mila euro?
Sì. Io conosco gente che hanno pagato 10.
E chi sono queste persone che chiedono 5-10 mila euro?
Cioè sono datori di lavoro, no?
I datori di lavoro, la persona che ti chiede come un lavoratore.
Sono imprese che possono essere...
Sì.
Di tutti i tipi, e quindi offrono, certo, diciamo, avendo un'impresa, l'opportunità, sì, di regolarizzare.
Io ho bisogno di sto operaio e le fanno una domanda e fanno venire qua.
Però poi non lavora nessuno.
Persona che, una volta che arriva qua, la persona che l'ha portato non la vedi neanche, che l'ha portato non lo conosci neanche.
E qui arrivi sempre tramite reti di conoscenti. E,
cioè... Certo, sì, sì.
Ok, no, beh, sono tutti risvolti che poi hanno, come dire, un punto di caduta negativo sempre sulle condizioni dei lavoratori, perché se il, sì, punto d'ingresso è quello lì...
Senti Salama, tu dicevi che per lavorare in sicurezza o comunque lavorare rispettando le regole, piuttosto lavoro. Non si lavora, sì, esatto.
Non lavora.
Cioè, ma
non
quindi lavoro, secondo te, adesso questa è una domanda che faccio a te, quello che tu pensi, sì, non c'è proprio una via d'uscita possibile per migliorare le cose? Cioè da dove si potrebbe cominciare? Noi qua ce lo chiediamo un po' tutte le settimane, no? Nel nostro piccolo, che cosa si può fare per migliorare le condizioni dei lavoratori?
Da cominciare primi da, le posso dire, dei sindacati.
Spiega meglio. No, vai tranquillo, non ti fare problemi, no, però spiega il pensiero.
Devono essere molte salate. Perché se uno ci pensa e dice, oh, se io faccio lavorare questa persona che devo guadagnare 20.000 euro per dire, poi arrivano e mi danno la multa di 30, è meglio che faccio lavorare in regola, così non prendo la multa.
Sì,
quindi quella è una cosa che andrebbe fatta secondo te. Poi nominavi i sindacati, secondo in che modo sì, possono essere utili?
Secondo me sì. Secondo me sono queste cose, perché deve essere la cosa più dura, capito? Sennò la cosa va avanti così, non finirà mai. Perché tante cose si vedono, fa niente, quella lì fa niente, l'altra fa niente.
Beh, tu dici, Salà, provo a interpretare il tuo pensiero. Tu dici, tutti, sì, quanti non devono girarsi dall'altra parte, compresi il sindacato.
Certo.
Adesso è più chiaro.
Va bene.
Tante volte magari arriva il sindacato, bravo, lo so che tutti abbiamo bisogno di lavorare, però magari vedi una cosa, ti dici da farla e se ne va. E io ti dico, ti rispondo, sì sì lo faccio, ma tu ritorni tra una settimana o due settimane per dire se il sindacato o no.
Sì, tu dici, verifica se
e
l'hai fatto.
Quel lavoro
no,
già l'ho fatto, già l'ho finito, ma senza non l'ho fatto niente, magari ho tolto anche quello che dovevo aggiustare, l'ho tolto.
Sì, tu dici essere più presenti anche.
Sì.
Ok.
Va bene, Salà, noi ti ringraziamo veramente tanto, grazie, per questa tua testimonianza.
Grazie Salà del tuo racconto, grazie. E grazie. Ci teniamo in contatto. Ebbene, quindi un racconto importante, un racconto che può essere tanti racconti in tanti contesti di lavoro, e per questo che tra l'altro abbiamo la mobilitazione avviata insieme come CGL e UIL con lo sciopero dell'11 aprile. Perché
toccato chiediamo... veramente tanti temi oggi, Salà.
Sì, 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 tanti temi, sfruttamento, sicurezza sul lavoro, anche, come dire, la legge Bossi-Fini che andrebbe cancellata. E quindi, ascoltatori e ascoltatrici, a voi chiediamo che cosa? Di non girarvi dall'altra parte, come abbiamo detto con Salà, perché il sindacato non si deve girare dall'altra parte. Però anche tutti noi. E quindi se avete dei racconti che possono completare il quadro di quello che è la realtà nei luoghi di lavoro oggi, uscita di sicurezza, @radiopopolare.it.
Mandateci le vostre segnalazioni, raccontateci le vostre storie, e noi per questo venerdì abbiamo concluso, Stefano.
Certo, alla prossima.
Alla prossima settimana, linea al giornale Radio 37.2. Ciao da Luca Parena. We'll be right back.
ascoltando Radio Popolare.